2024 di Enrico Pagliarini.
Ed eccoci di nuovo insieme, benvenuti o bentornati. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Questa per noi è la prima puntata della nuova stagione autunno-inverno primavera, anche se in realtà l'autunno non è ancora iniziato, ma diciamo che ci stiamo, se non altro in alcune parti d'Italia dal punto di vista meteorologico, già innestando verso quella stagione. Bentornati, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, se volete comunicare con noi è radio24.it, quindi 2024 è radio24.it. Mi trovate anche su Facebook, Twitter o LinkedIn. Iniziamo questa nuova stagione con alcune novità che sono in esposizione, stanno per essere presentate in questi giorni a Berlino, all'IFA di Berlino. Ci collegheremo tra poco con Gianfranco Giardina, ma adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
Dunque, la prima notizia riguarda la cyber security. Un manager di un'azienda britannica che è di proprietà di una società che ha sede in Germania, di cui però non sono stati diffusi i nomi, è stato ingannato da un software in grado di imitare la voce di un suo superiore tedesco, imitandone il timbro, il tono e l'accento tedesco. Quindi pare che quella voce fosse veramente molto simile a quella del suo capo tedesco. In una telefonata generata da questo software, è stato chiesto di fare un bonifico urgente. Il manager, di fronte addirittura ad una telefonata del suo capo, non ha perso tempo e ha fatto un bonifico da 200.000 euro. Se ne è parlato questa settimana sulla stampa, perché la società di assicurazione di queste aziende ne ha fatto un caso, anche tra l'altro di studio. E comunque, a proposito di fake, quindi di cose false, si parla spesso di video fake, di deep fake si dice, e questo è uno dei primissimi casi di fake, di deep fake audio. E proprio per cercare di comprendere anche in maniera automatica con il software quando ci si trova di fronte ad un contenuto, che sia video, audio o anche una fotografia falsa, Facebook si è unito a Microsoft e ad altri gruppi che studiano i sistemi di intelligenza artificiale, comprese alcune grandi università americane, per lanciare una sfida per scoprire i video deepfake. Facebook ha messo 10 milioni di dollari a disposizione, c'era già un budget per quella che viene chiamata Deepfake Detection Challenge, quindi la sfida per scoprire quando ci si trova di fronte a un deepfake. Il browser Brave, che è un programma per navigare in internet che cerca di fare concorrenza a Firefox, Chrome, Edge di Microsoft, Safari, eccetera eccetera, ha segnalato al garante della privacy irlandese un sistema utilizzato da Google che, secondo Brave, è scritto Brave, e punta molto sulla privacy. Allora, secondo Brave, questo sistema violerebbe il GDPR. Secondo l'accusa di Brave, Google utilizza pagine web nascoste assegnate agli utenti senza il consenso di quest'ultimi per fornire informazioni agli inserzionisti su ogni loro spostamento online. Quindi sarebbero una sorta di cookie molto più profondo, molto più potente. Google ha respinto ogni accusa e, insomma, passerà qualche mese per sapere che cosa ne pensa il garante della privacy irlandese. Pensate che molto spesso, di fronte ad accuse del genere, i garanti della privacy o comunque le authority che si occupano di fenomeni che hanno a che fare con la tecnologia devono avere persone particolarmente competenti per riuscire ad indagare, a fare questo tipo di indagini. In un momento in cui c'è ampio dibattito e molta polemica ed allarme sociale sui sistemi di riconoscimento facciale, Facebook ha deciso di scegliere se attivare o meno, cioè se far attivare o meno agli utenti questa funzionalità all'interno del social network. La tecnologia consente di sapere quando su Facebook è stata caricata una fotografia che l'algoritmo di machine learning riconduce al proprio volto. Quindi, se qualcuno se un utente ha attivato questa funzione e qualcuno carica una fotografia di quella persona, c'è un avviso, una notifica che ti informa di questo fatto. Tra le tante notizie che riguardano ogni settimana Facebook, da segnalare il nuovo caso di violazione della privacy. Circa 200 milioni di numeri di telefono collegati ad altrettanti account sono stati condivisi online. Così. Passiamo all'Italia. Iliad, che ha annunciato in settimana di aver raggiunto quota 4 milioni di utenti a 14 mesi dal debutto del marchio in Italia, ha anche annunciato un accordo con Nokia Networks per lo sviluppo della tecnologia 5G in Italia. Quindi una buona notizia, perché è stata scelta un'azienda europea per lo sviluppo del 5G in Italia. Comunque 4 milioni è un risultato, non so se definirlo buono, visto che stiamo parlando di poco più di un anno di attività per Iliad in Italia. Comunque, giusto per avere un metro di paragone, Wind 3, che è il primo operatore mobile in Italia, ha circa 33 milioni di clienti. E quindi, insomma, 4 milioni è ancora un primissimo risultato. Ovviamente l'obiettivo di Iliad è molto più ampio. Due notizie che riguardano le auto a propulsione elettrica. La Volkswagen festeggia perché il primo lotto di produzione da 30.000 automobili della ID3, in arrivo nella prima metà del 2020, è stato interamente prenotato, e la lista d'attesa, pensate, di 100.000 potenziali clienti interessati a questa automobile completamente elettrica di Volkswagen, sulla quale tra l'altro non ci sono tantissime informazioni, tantissimi dettagli. Il costo previsto per la ID3 First Edition, quindi la prima edizione, è attorno ai 40.000 euro e dovrebbe scendere fino a circa 30.000 per la versione base. Però parliamo di una macchina piccolina con poca autonomia. L'altra notizia riguarda la Porsche, che ha presentato il proprio bolide, la Taycan, il proprio bolide completamente elettrico, la cui produzione inizierà la prossima settimana. Non si sa ancora quando sarà disponibile sul mercato, ma comunque dovranno passare alcuni mesi. Ovviamente, per quanto riguarda sia Volkswagen che Porsche, ma per tutti gli altri tranne che Tesla attualmente, il grosso problema e il grosso vincolo è la rete di ricarica. È l'unica che può garantire una rete di ricarica distribuita sul territorio in maniera piuttosto capillare anche in Europa, con potenze di ricarica molto molto elevate, quindi tempi di ricarica molto bassi, è Tesla, che ne ha fatto un proprio asset strategico e oggi ancora offre un vantaggio competitivo a tutti i clienti di Tesla. Inizia una nuova stagione per 2024 e, come spesso accade, in concomitanza con l'avvio di un'importante fiera europea, l'IFA di Berlino, dove è in esposizione tutto il meglio, ma anche molte novità delle tecnologie destinate al consumatore. Dalla tecnologia che utilizziamo tutti i giorni, cioè gli smartphone, a tutte le tecnologie che utilizziamo in casa, fino anche addirittura alle automobili. Ci colleghiamo con Berlino, dalla Fiera di Berlino, dall'IFA di Berlino, Gianfranco Giardina. Bentornato. Gianfranco Giardina è il direttore del magazine digitale D-Day.it. Gianfranco, ciao.
Grazie mille, sono lontano ma vicino col cuore e con la voce, spero anche.
Esattamente, poi ormai con la tecnologia si riesce a sentire meglio rispetto al vecchio telefono, che ancora utilizziamo molto. Allora, questo è un appuntamento che potremmo definire il corrispondente, con tutte le dovute differenze, del Consumer Electronics Show, del CES di Las Vegas, che si tiene ad inizio anno in versione europea. L'IFA di Berlino ormai è diventato questo?
Sì, è diventato questo, ma sono cambiati anche i prodotti, che una volta erano, diciamo, continentali, cioè c'erano le gamme che per l'Europa, le gamme per l'Asia, le gamme per gli Stati Uniti. I prodotti invece adesso sono diventati globali, e quindi tutto sommato non dico che sia quasi una ripetizione della Fiera di Berlino, ma è un momento che è paritetico al Consumer Electronics Show di Las Vegas, che comunque resta nettamente prevalente sia per dimensione, è un po' più grande, più importante, sia per centralità degli Stati Uniti magari rispetto all'Europa, che la tecnologia la compra ma ahimè non la produce più, e sia per la collocazione temporale. A settembre non è il momento migliore per lanciare nuovi prodotti, siamo troppo ridosso della stagione natalizia, del Black Friday e tutto il resto, e quindi la collocazione invece di gennaio della Fiera di Las Vegas è ideale per far vedere i prodotti che poi arriveranno durante l'anno. Quindi diciamo che l'appuntamento di Berlino sta diventando un pochino minore, in tono minore rispetto alla kermesse di Las Vegas.
Ok, allora partiamo da una notizia di grande attualità, di cui si è parlato molto durante questi ultimi mesi. Allora, nelle ultime ore è stato lanciato in Corea del Sud l'ormai famoso, noto, anche se nessuno poi l'ha tenuto tanto tempo in mano, il Galaxy Fold, cioè il telefono con display pieghevole di Samsung. Che cosa si sta dicendo a Berlino di questo nuovo prodotto, che appunto è arrivato da pochissime ore in Corea del Sud, per il momento solo in Corea del Sud?
Sì, allora, per il momento si fa la fila, nel senso che il pubblico fa la fila per toccarlo, per provarlo, per vederlo, e proprio è stata fatta un'area espositiva quasi apposita. Noi l'avevamo già provato al primo lancio, ricordate che fu poi prontamente ritirato dopo che è stato di fatto mostrato e dato in visione alla stampa per dei problemi hardware, si rompeva il display molto facilmente. I problemi dovrebbero essere stati risolti secondo Samsung, e immaginiamo di sì, se no non ci sarebbe stato un nuovo lancio. E adesso arriva in Corea, e successivamente sono stati annunciati proprio qui a Berlino anche i paesi che seguiranno la Corea, che sono Francia e Germania, che sono anche abbastanza vicino a noi, il Regno Unito, poi Singapore e Stati Uniti. In Italia sappiamo già che non arriverà mai, o meglio non arriverà questa generazione di prodotto. Siamo stati, come dire, tenuti un po' alla larga da questo prodotto, non sappiamo perché, non è stato detto il motivo. C'è già tra gli appassionati chi si sta organizzando per andare a comprarlo in Francia o in Germania, ma tutto sommato forse aspetteremo, visto che poi magari per fare una riparazione o far valere la garanzia bisogna poi tornare in questi stessi paesi.
Sì. Allora, notizie del Mate, chiamiamolo X, cioè X o 10, cioè il corrispondente telefono, che è un po' diverso, ma sostanzialmente anche in quel caso c'è un display pieghevole di Huawei. Che cosa si dice? Perché anche quello non è ancora uscito sul mercato e c'è attesa.
No, non è ancora uscito sul mercato. Si sa che anche lui ha avuto qualche problema, ma meno, perché utilizza un layout un pochino più furbo, cioè il display è sì pieghevole ma è sull'esterno del telefono, quindi ha un raggio di curvatura più ampio, mentre il Galaxy Fold si piega proprio all'interno, e quindi ha bisogno di un meccanismo, perché ovviamente un display non si può piegare perfettamente come fosse un foglio, riducendo completamente il suo spessore. Detto questo, ancora non è stato lanciato, anche perché Huawei è oggetto del famoso ban di Trump, e quindi del fatto che Huawei non possa in questo momento lanciare nuovi prodotti utilizzando Android e la suite Google. Oggi lanciare un prodotto, anche se nel frattempo Huawei ha anche mostrato il suo sistema operativo, ma è ancora presto per averlo sui telefoni, e comunque quindi è impensabile lanciare un telefono senza questi componenti, e quindi di fatto Huawei è un po' ingabbiata, nel senso che ha difficoltà a lanciare nuovi prodotti, e questa è una situazione che bisognerà capire come evolve. Potrebbe evolvere velocissimamente con la cancellazione di questo ban, con un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina che comprenda anche questo tema, oppure potrebbe anche essere che in questa partita, che vale molti soldi, si possa anche decidere che Huawei diventi una vittima sacrificale, e quindi con o senza motivo, con o senza avere ragioni di sicurezza, non sta a noi, ovviamente non abbiamo gli elementi per poterlo dire, ma potrebbe anche essere che Huawei resti vittima storica di questo, di questa situazione. E qui in fiera ho sentito qualcuno che era anche pronto a scommettere su questo scenario, altri invece dicono che quando si avvicineranno le scadenze elettorali negli Stati Uniti, tutto cambierà piega, e visto che parlavamo appunto di schermi pieghevoli, e il ban verrà eliminato. Nel frattempo noi abbiamo così dato un consiglio dalla nostra piccola esperienza a Huawei, non so se ci ascolteranno o no, ma è quello di, visto che non possono lanciare nuovi prodotti ma possono continuare a commercializzare quelli vecchi con tutta la suite Google come prima, che utilizzino questo tempo per migliorare e perfezionare il software del, per esempio, del P30, che è il telefono top di gamma attualmente di Huawei. Perché questo? Perché gli smartphone, contrariamente ai prodotti magari di qualche anno fa, vengono lanciati spesso per rincorrere le scadenze con software anche molto poco messi a punto, poi tanto ricevono gli aggiornamenti, una serie di aggiornamenti risolvono i problemi o aggiungono nuove funzioni. Bene, se Huawei non può concentrarsi in questo momento su nuovi prodotti, che si concentri per rendere il software così efficiente e con così tante nuove funzioni che tutto sommato il telefono può essere rinfrescato e rinnovato continuamente. Oramai l'hardware dei telefoni, lo sappiamo, ha raggiunto delle performance che sono ben superiori alle capacità di utilizzo degli utenti. Alcune volte il software, anzi sempre più il software, fa la differenza. Si lavori su quello.
E questo, se lo volete leggere, andate su dday.it. Gianfranco, in modo rapido, ancora un paio di notizie su due smartphone che sono stati presentati. Ricordiamo che le fiere non sono più l'appuntamento come lo erano anni fa, in cui vengono presentati tanti prodotti, però alcuni approfittano di questo momento per presentare prodotti, perché molto spesso le aziende scelgono degli eventi autonomi durante l'anno. Però LG e Sony hanno presentato due prodotti nuovi, li raccontiamo velocemente, poi ricordo anche agli ascoltatori che stiamo facendo una carrellata abbastanza veloce, visto che questa fiera dura 6 giorni, non è che possiamo in una ventina di minuti raccontare tutto quello che succede in 6 giorni. Comunque, tornando a LG e Sony.
Allora, LG, il G8X è un telefono, uno smartphone molto interessante, perché risponde un po' alle esigenze dei cosiddetti foldable, di quelli con lo schermo pieghevole, senza avere lo schermo pieghevole, ma avendo un doppio schermo che si apre a libro. All'interno ci sono due schermi che sono perfettamente uguali per tutto, come risoluzione ma proprio anche come componente. Questo perché? Per garantire una perfetta uniformità dei colori, un'esperienza che sia assolutamente simmetrica. E la cosa interessante è che ovviamente il doppio display rende il telefono un pochino più spesso, un bel po' più spesso, non tutti potrebbero volerlo, soprattutto volerlo sempre. Bene, il secondo display, quello aggiuntivo, è un componente che sta, diciamo, nella custodia, può essere levato e il telefono e lo smartphone resta un display e funziona perfettamente. Invece col secondo display diventa apribile e posso avere per esempio due app, una su uno schermo e una sull'altro, per fare per esempio un copia e incolla, posso avere altre utilità. Non posso avere la stessa app che spalma le proprie componenti sui due schermi, e questo perché non esiste ancora, diciamo, da parte di Google e di Android un'estensione che gestisca i due schermi così. Però è un bel trend, anche perché siamo ovviamente a prezzi che ancora non si conoscono, ma assolutamente umani, e quindi sì, non certo quelli che sono intorno ai 2.000 euro, non scordiamoci, di quelli pieghevoli, veramente pieghevoli.
Sì, questo è sicuramente una soluzione alternativa e più economica, sicuramente interessante. Xperia 5, ricordiamo, è il nome che Sony dà ai propri bellissimi smartphone. Devo dire che
sì, beh,
Sony è sempre molto elegante nel design e anche, insomma, con un'ottima tecnologia.
prestazioni, sì, certo, beh, non scordiamoci che Sony è quella che produce praticamente i migliori sensori utilizzati da tutte le camere di tutti i produttori o quasi tutti, e la funzione fotografica è una funzione che è fondamentale negli smartphone. Per questo e soprattutto per questo gli smartphone Sony sono molto hanno un gruppo diciamo di appassionati, di follower molto convinto. Ecco, è stato lanciato Xperia 5, che in realtà è il nome sbagliato, dovrebbe essere un Xperia 1, che l'Xperia 1 è il top di gamma che è stato lanciato qualche mese fa, con un rapporto di forma strano, no? Di 21 noni, lo schermo molto orizzontale e uno schermo anche molto grande di 6,5 pollici. L'Xperia 5 è la stessa cosa, quindi è praticamente lo stesso telefono con gli stessi componenti, con la stessa memoria, con le stesse fotocamere, ha il display un po' più piccolo, non è una risoluzione 4K, che onestamente su uno smartphone non serve, ma questo è il mio parere personale, e ha una risoluzione Full HD Plus ed è 6,1 pollici, quindi diventa anche più usabile, perché effettivamente quell'altro era forse un po' troppo alto, cioè il pollice per andare dall'alto al basso bisognava avere una mano gigantesca. Ecco, con l'Xperia 5 si aggiusta un po' anche il prezzo, che torna sotto gli 800 euro di listino, quindi di prezzo consigliato, e si aggiusta anche il form factor, che diventa migliore. Non si perde niente sul fronte delle fotocamere, delle prestazioni, dell'usabilità. Tra le caratteristiche fondamentali ricordo la capacità di avere delle riprese molto simili a quelle, nel look quantomeno, a quelle cinematografiche fatte con le camere cinealta di Sony, cioè la stessa logica è stata inserita, ed è il primo smartphone che ha il fuoco sull'occhio del soggetto, quindi riesce a riconoscere con intelligenza artificiale la faccia del soggetto e mette a fuoco il punto dell'occhio, la stessa tecnologia che c'è sulle fotocamere alfa di Sony.
Ok, lasciamo gli smartphone e allarghiamo in tutti i sensi lo sguardo su schermi molto più grandi, parliamo di televisori. Beh, la prima notizia la liquidiamo velocemente, visto il prezzo di un prodotto che arriverà anche in Italia, che è stato presentato da... Da chi?
Da LG, è l'OLED, atteso OLED in risoluzione 8K. Non voglio entrare nel merito, serve o non serve, eccetera, eccetera. Comunque, se l'8K serve, serve grande, e quindi è un 88 pollici, gigantesco. Anche il prezzo è gigantesco, quindi veleggiamo sopra i 30.000 euro. Non è certo un prodotto per tutti, forse è un prodotto solo per pochi ricchi, o forse è solo un flagship per promuovere l'OLED e il fatto che anche su questa tecnologia c'è l'8K.
Ok, comunque è interessante che si sia arrivata a questa risoluzione anche per l'OLED, avremo modo di riparlarne. Un accenno a Philips, che ha presentato un televisore che almeno per la funzione audio a noi piace molto.
Finalmente un TV che si sente bene. Ecco, ci siamo abituati a TV che sono diventati super sottili e però si sentono male. Allora uno dice: ci metto un bel impianto on theater. Benissimo, se tutti volessero impianto on theater, ma molti non lo vogliono, occupano spazio, è complicato, il telecomando, i canali posteriori, eccetera, eccetera. Alla fine si estinguono i TV che suonano male. E questo invece è un TV che Philips ha realizzato, questa della serie OLED Plus l'ha chiamato, quindi display OLED, ma la parte audio è realizzata da B&W, quindi Bower & Wilkins, che è uno dei marchi più importanti nel mondo dell'alta fedeltà. Ecco, questo speaker proprio firmato da Bower & Wilkins, l'abbiamo sentito, ragazzi, finalmente suona bene. Certo, non come un impianto hi-fi di primissima qualità, ma 100 volte meglio di qualsiasi TV che è sul mercato. Tant'è vero che Philips lo propone anche come sistema audio a schermo spento, e non è una cattiva idea, nel senso che oramai, una volta che abbiamo sdoganato il fatto che lo stereo non è più in tutte le case, tanto per intenderci, ascoltiamo, alcuni ahimè ascoltano la musica tramite lo smartphone, ma intendo dire con gli speaker dello smartphone, non fatelo per favore, questo è un appello. Ma detto questo, finalmente un TV che suona bene, e vabbè, si può sentire anche la radio,
non c'è dubbio. TV. Sì, sì. Senti, a proposito di televisori, allora tra poco vediamo una notizia che a me e a Gianfranco piace tantissimo, però prima un accenno a un prototipo presentato da Panasonic. I giapponesi ci stupiscono sempre.
Sì, si chiama Megacon, che starebbe per Mega Contrast, il nome magari verrà rivisto, è un prototipo, ma è una nuova tipologia di pannello, non è proprio una novità in senso tecnologico stretto, nel senso che qualche altro esperimento su questo fronte si è fatto, ma questo è un 55 pollici, quindi bello grande, è un pannello LCD, anzi sono due pannelli LCD accoppiati l'uno all'altro vicinissimi, devono essere allineatissimi, quindi 4K, messi due pannelli 4K pixel per pixel perfettamente allineati. Perché due pannelli 4K uno davanti all'altro? Perché quello davanti fa la parte colore RGB, il pannello come fosse un pannello LCD convenzionale, ma dietro il pannello monocromatico che è messo dietro, quindi non è a colori, fa da otturatore per la luce, quindi fa passare più o meno luce, quindi si ha un doppio filtro, non soltanto la cella LCD che faceva passare la luce e poi magari un po' passava così i neri non erano profondi e c'erano dei problemi sull'angolo di visione, in questo modo invece il nero diventa profondissimo, si hanno fondamentalmente i vantaggi dei pannelli cosiddetti self-emitting come l'OLED, quelli che ogni cella emette la sua luce, con i vantaggi indubbi dell'LCD, di avere costi di produzione comunque più bassi e di avere soprattutto una luminosità possibile pressoché infinita, basta aumentare le lampade dietro. Quando la luce deve passare, tutte e due le matrici si aprono, quando la luce non deve passare, quindi sul nero, si chiude soprattutto la matrice posteriore, ma si chiude anche quella anteriore e allora proprio non passa più niente.
E quindi è tutto nero, nero, nero. Allora adesso,
massimo contrasto, per questo si chiama Megacon.
Esatto, e per questo motivo Panasonic ci stupisce sempre per la ricerca della qualità estrema. Non sappiamo quando e se uscirà questa tecnologia sul mercato.
Ma questa uscirà prima come monitor per gli studi di editing e post-produzione per Hollywood fondamentalmente, perché questo hanno chiesto. In questo momento esistono altri due monitor con tecnologie simili, sono uno di Eizo e uno di Sony, che sono pensati piccolo formato però proprio per fare la color correction negli studi. Il problema è che i colorist, i tecnici di Hollywood vogliono dei display più grandi, vogliono vedere in grande l'immagine perché c'ha 4K di risoluzione e quindi vogliono vedere anche se c'è la risoluzione, non se c'è soltanto il colore, e quindi hanno bisogno di schermi più grandi. Panasonic sta cercando di risolvere quel problema con questo tipo di tecnologia, ma ci hanno confessato che non escludono che se riuscisse a costare un po' meno, se l'allineamento dei due pannelli diventasse più facile, potrebbe diventare nel giro di qualche anno anche una tecnologia per i TV consumer e potrebbe essere una grossa grana per l'OLED ovviamente.
Ovviamente. Dunque, a proposito di Hollywood, registi, attori, tecnici, quelli che chiedono schermi di questo tipo, esercenti del mondo del cinema, tutto il mondo del cinema da tempo chiede ai produttori di televisori di eliminare tutte le schifezze di filtri che ci sono e che tu, Gianfranco, giustamente consigli sempre ai nostri ascoltatori di eliminare. Allora, che cosa è successo e qual è la novità?
Disattivare, eliminare purtroppo non possiamo eliminarli, ma almeno disattivarli. Sono filtri che sono fatti per aggiustare immagini quando sono brutte, ma ormai le immagini sono quasi tutte belle e poi onestamente molte volte sono strumenti di marketing che poco servono ad aggiustare anche l'immagine.
Sì, ricordiamo che stiamo parlando di filtri che sono presenti sui televisori che uno si porta a casa, quindi...
Sì, sì, sono tutti quella motion compensation, il controllo del movimento, il controllo del rumore, il miglioramento del contrasto, tutte cose che in teoria dovrebbero aggiustare l'immagine e invece la devastano, creando quell'effetto telenovela o soap opera che ha fatto via via visto lo sdegno di tutti gli operatori, non soltanto nostro ma anzi soprattutto di quelli di Hollywood, crescere in questi ultimi mesi. Ci sono state alcune campagne social, anche alcuni tweet importanti di registi o colorist molto importanti. Questo movimento ha dato luogo a un'associazione che comprende, oltre a tutti i tecnici di Hollywood, le case cinematografiche, i produttori di TV, che ha portato praticamente alla creazione del cosiddetto filmmaker mode, quindi il modo, la modalità dei filmmaker, o quindi pensata dai filmmaker. Che cosa fanno? Cosa fa la modalità dei filmmaker? Beh, semplicemente in un colpo solo, quando verrà implementata sui TV, e questo succederà sin dai modelli dell'anno prossimo, i migliori modelli dell'anno prossimo, beh, disattiva di colpo, in un colpo solo, tutti i filtri nocivi e praticamente porta il TV, detto anche proprio dai promotori di questa iniziativa, nella condizione che il produttore, il regista, il direttore della fotografia vorrebbe avere su ogni TV, e quindi in buona sostanza eliminando tutti quei filtri che danno noia, e quindi fissando il punto di bianco a un certo punto, no compensazione del movimento, no aumento della nitidezza, no riduzione del rumore, no taglio dell'immagine in qualsiasi motivo e nessun altro post processing, solo quello che voleva il creatore del contenuto. Evviva, evviva,
bravi,
festeggiamo,
bravi.
Veramente festeggiamo molto una cosa di questo tipo. Poi quando il filmmaker mode verrà caricato di default sui TV, e quindi nell'istante in cui lo accendiamo preso dal negozio sarà già sul filmmaker mode, cosa che non credo all'inizio, e beh, allora festeggeremo un'altra volta.
Ah, non c'è dubbio, comunque quando ci sarà ve lo ricorderemo, attivatelo subito, così vedete, certo. Vedete bene. Senti, abbiamo pochi minuti per concludere, poi comunque, visto che la fiera dura fino a metà della prossima settimana, magari la prossima settimana faremo un bis, due o tre spunti anche di riflessione. I 40 anni del Walkman, Sony festeggia l'IFA di Berlino con che cosa?
Ma con un'edizione speciale di un Walkman, che ovviamente a questo punto è un lettore di musica digitale, anche iRes, e non ha certo il riproduttore a nastro, ma che ricorda il primo Walkman nella custodia e anche nell'estetica, perché la custodia ha un foro corrispondente, diciamo, a quello che era il foro, o meglio, più che il foro, la finestrella in plastica attraverso la quale vedevamo la cassetta girare, e il display dietro questo foro fa vedere una cassetta che gira, una cassetta che ovviamente sull'etichetta ha scritto il titolo e l'autore della canzone che è in riproduzione, e quindi è così un qualcosa di nuovo, assolutamente nuovo, ma vintage, che così farà piacere a chi ha 40 anni o qualcuno in più, che si ricorda ancora l'epoca mitica dei Walkman, che ahimè è passata e che è largamente anche superata dagli smartphone, perché avere un Walkman, beh, molti preferiscono avere un Walkman anche perché suona meglio di molti smartphone, questo diciamo.
Invece una cosa che non sappiamo come suonerà, abbiamo qualche dubbio su come suonerà, JBL ha presentato un sistema che abbiamo definito, Gianfranco, la musica al collo.
Sì, la musica al collo è un collare che non si chiude davanti, è una cosa che si appoggia sulle spalle e scende davanti, come fanno alcuni auricolari, diciamo, d'appoggio, solo che gli auricolari non ci sono. Sono degli speaker messi al collo che dovrebbero suonare, aspettiamo di provarlo, non siamo ancora andati purtroppo a provarlo, ma dovrebbero suonare e quindi darti la comodità che la musica ti segue sempre, quando ti sposti in casa, ti sposti fuori, non c'è mai problema, non è come avere delle cuffie, però la comodità anche di non averle queste benedette cuffie, quindi non avere niente che ti scalda le orecchie, niente che ti isola rispetto all'esterno, e quindi questa vorrebbe essere la soluzione pensata da JBL. Vediamo, magari fra 5 anni andiamo tutti in giro con queste cose appese al collo, questi collari, oppure no, resterà un'esperienza.
Vabbè, sospendiamo il marginale giudizio e attendiamo di provare, sentire. Un'ultima, non so se definirla notizia, comunque un'ultima novità che è stata presentata da Sonos. Ricordiamo che cosa fa Sonos, che è specializzata.
Sonos è il sistema più diffuso, largamente più diffuso, di speaker Wi-Fi, quindi che si collegano alla Wi-Fi e creano sistemi multiroom, quindi posso averne uno in ogni stanza e sentire cose diverse se gli utenti sono diversi, o anche la stessa cosa in perfetta coerenza temporale, quindi senza sentire nessun ritardino, niente di niente, ed è una cosa bellissima perché si accende la musica, o si accende anche 2024, e ci si sposta nella casa, questa volta non tenendo tenendo la musica sul collo, ma sentendola diffusa in tutte le stanze. Ecco, Sonos ha lanciato il primo speaker Sonos a batteria. O meglio, che va anche a batteria, quindi è una batteria ricaricabile quando viene messo sulla base e alimentato, e quando invece viene portato in giro, ovviamente rimanendo sempre nell'ambito della propria wifi di casa, è uno speaker Sonos a tutti gli effetti, ma non potrà più avere il nome di una stanza come si dà normalmente agli speaker Sonos quando li si battezza, ma lo chiameremo come si chiama Sonos Move, e si porta in giro. È perfetto per essere un primo speaker Sonos, proprio perché non devo decidere in che stanza metterlo, ma me lo posso anche spostare e quindi mi segue. Se devo fare qualcosa in cucina me lo porto in cucina, se sono in camera da letto me lo porto in camera da letto, pesa 3 kg ma si porta facilmente. E poi è anche il primo Sonos, per chi conosce il marchio sa che Sonos è sempre stata contraria all'utilizzo del Bluetooth, ma soltanto Wi-Fi. Invece questo, essendo mobile, si può portare anche fuori casa e anche lontano dalla propria Wi-Fi, ebbene funziona anche come uno speaker Bluetooth, quindi è polivalente ed è suona oggettivamente anche, l'abbiamo sentito, suona anche molto bene. È una bella novità, soprattutto per chi ha già un impianto Sonos. Ricordo che Sonos recentemente, ma proprio in queste settimane, ha iniziato insieme a IKEA la commercializzazione degli speaker Sonos IKEA, che si chiamano Symphonics, possono lavorare con gli altri speaker Sonos, costano meno, sono un po' più semplici come costruzione, ma questa mossa, che inizia solo adesso, renderà gli speaker Wi-Fi, con la potenza commerciale di IKEA, una fattispecie assolutamente comune. Io credo che nel giro di qualche anno tutti noi avremo a casa solo e soltanto, non più gli impianti Wi-Fi tradizionali, se non gli audiofili, ma impianti di questo tipo in tutte le stanze.
Gianfranco, grazie per essere stato con noi, buon lavoro in questi giorni di fiera e magari faremo un punto anche, se non proprio la settimana successiva, anche nelle prossime settimane, perché molti di questi prodotti poi usciranno sul mercato e andranno raccontati e spiegati meglio e dopo averli provati anche con qualche giudizio in più. A presto!
Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori con così, la commozione di aver compiuto un altro anno e di aver iniziato un'altra stagione con 2024 dopo tante messe in fila.
Esatto, non è una primavera ma è un autunno. A presto, ciao Gianfranco, ciao.
Ciao.
Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024, scritto in cifra, quindi 2024 e radio24.it, potete scegliere anche Facebook, Twitter o LinkedIn. Vi ricordo come sempre le nostre puntate sono disponibili anche in edizione Super Podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Adesso parliamo di Google, uno strumento che immagino molti di voi, non tutti, e presto scopriremo anche una persona che ha deciso di vivere senza Google. Comunque è uno strumento molto diffuso, molto utilizzato, che sta cambiando. Come sta cambiando e quali sono le conseguenze per noi e soprattutto per il sistema internet, il sistema digitale. Saluto Nereo Sciutto, che è fondatore nonché amministratore delegato, guida Web Ranking, bentornato a 2024.
Grazie.
Web Ranking si occupa di pubblicità digitale, motori di ricerca. Che cosa fate? Ricordiamolo e poi spieghiamo anche perché ci siamo incontrati in questa nostra prima puntata della stagione.
Allora, cerchiamo di utilizzare canali digitali, quindi internet nel suo complesso, per promuovere le attività delle aziende italiane in tutto il mondo, del tipo quello che potrebbe essere definito in parte pubblicità digitale, in parte anche motori di ricerca, quindi la possibilità di essere trovati più facilmente dai nostri interlocutori in giro per il mondo.
Che è una cosa che sta diventando ormai è già complicatissima, sempre più complicata, perché la tecnologia si muove ad una rapidità estrema e tutte queste cose che tu ci hai descritto devono essere fatte in correlazione con la tecnologia.
Sì, la cosa che pochissimi sanno, ed è un invito a chi ha ragazzi che stanno per intraprendere una scelta universitaria e che mentre una volta la pubblicità sugli altri mezzi, quindi sulla carta, sulla televisione, era quasi tutta creatività e saper scrivere, saper comunicare, avere delle idee, nella comunicazione digitale c'è tutto questo, più tanta tecnologia, perché per far funzionare un'idea su internet serve oggi tanta tecnologia. E quindi avere la possibilità di studiare qualcosa di misto, sia il lato umanistico che il lato scientifico, oggi è forse una delle scelte da poter mettere sul tavolo anche a livello universitario. Stanno nascendo i primi corsi in marketing digitale, in comunicazione digitale, che comprendono una forte componente, almeno di comprensione di come la tecnologia gira sotto. Diciamo, per semplificando al massimo, gli ingegneri informatici, quelli che una volta erano un po' considerati geek, sono estremamente utili per far funzionare tutto questo.
Cioè, molto più che una volta. Nella concezione tradizionale della pubblicità, la creatività era una cosa fondamentale, quasi unica.
Sì, quasi unica. Era, infatti, se, nell'immaginario collettivo, la pubblicità alla Mad Men era... Era un concetto esclusivamente creativo, da salotto, qualcosa di...
Sì.
E unire questo all'ingegneria è una cosa che in effetti nei fatti è accaduta e fa molto strano, lo capisco. Però oggi come oggi, come consigliano la maggior parte dei grandi founder delle aziende statunitensi, insegnare anche rudimenti di programmazione ai propri figli è comunque utile, come lo è avere un rudimento di conoscenza della filosofia o del saper stare al mondo.
Sì.
Quindi un po' tutto, dall'educazione civica al coding, alla programmazione.
Certo, questo è importante. Una cosa che noi da tempo ci dicevamo, abbiamo detto, e molti lo hanno sperimentato negli anni, Google, che ormai è diventato uno dei principali strumenti per fare pubblicità, assieme a Facebook, assieme a tutte le altre cose che noi visitiamo in rete, ci siamo detti tante volte che uno degli obiettivi di Google, con il quale era nato Google, era di mandarti, cioè tu cerchi ancora oggi una cosa, fai una domanda, scrivi un po' di domande e Google ti manda nella destinazione più opportuna, almeno secondo il motore di ricerca più opportuna. Ecco, questa cosa sta un po' cambiando ed è interessante commentare quello che sta succedendo.
Sì, infatti, mentre il modello di molti social network come Facebook è quello di dare un'esperienza utente, quindi fondamentalmente tenerti dentro, il business di un motore...
Scusa se ti interrompo, ma addirittura c'è chi, non capendo quasi nulla di internet, pensa che Facebook sia internet. Cioè uno sta dentro Facebook e la sua esperienza finisce lì, che è una cosa obbrobriosa, ma...
Ma no, è che noi siamo deviati entrambi, probabilmente dal fatto che siamo utenti evoluti. Ci sono dati alla mano diversi milioni di italiani che hanno come unico punto d'accesso a internet lo smartphone, cioè non hanno il laptop o il computer in ufficio e non l'hanno mai avuto, per cui la loro esperienza di internet è mediata dall'uso del dispositivo mobile, quindi la loro prima esperienza di internet è stata quando qualcuno gli ha fatto acquistare uno smartphone.
Sì.
Il problema è che lo smartphone, ragionando per app, l'esperienza di internet viene fondamentalmente mediata dall'app di WhatsApp e quella di Facebook, quindi diciamo che
uno rimane lì dentro, insomma.
Sì, diciamo che hanno un'esperienza limitata, molto molto limitata, quindi per loro internet, addirittura moltissime persone non hanno un indirizzo di posta elettronica, lo registrano soltanto quando sono più o meno costretti per registrarsi a qualche servizio, devono avere un indirizzo di posta elettronica, in qualche maniera si impegnano, si ingegnano per farlo, però molta gente non sente il bisogno della posta elettronica, come ad esempio molti generazione Z oggi, essendo così deviati verso l'utilizzo dell'instant messaging, quindi dei messaggini, non sentono bisogno, percepiscono la posta elettronica come una cosa lenta.
Sì, 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 non immediata come l'instant messaging.
E quindi non ne sentono bisogno.
Sì, sì, certo. Beh, io ricordo Zamperini, sì. Pace all'anima sua, potremmo dire, ma che è stato uno dei grandi della rete, che forse 10 anni fa disse l'email è morta. Perché lui era sempre all'avanguardia. Tornando a Google, che cosa sta succedendo?
Allora, Google tendenzialmente sempre, come qualsiasi altro motore di ricerca, ti dava la possibilità attraverso tecnologia di individuare qual era una possibile destinazione ottimale rispetto a quello che stavi cercando. Quello che sta accadendo adesso, un fenomeno molto strano che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, è quello delle cosiddette ricerche zero click, semplificato proprio brutalmente in italiano.
Sì.
Ovvero cerco qualcosa sul motore, ottengo, non è che non sono soddisfatto e me ne vado, ottengo direttamente la risposta all'interno dei risultati di ricerca e non sento il bisogno di fare nessun click per approfondire.
Cioè, quindi il classico è: cerco la ricetta per la torta di mele. Io trovo, che ne so, nella prima pagina tendenzialmente il risultato che mi piace, clicco e finisco su un sito che mi racconta come si fa la torta di mele.
Esatto.
Perfetto.
Uno più, potrei cliccare il primo. Certo. Il sito non mi piace, c'è troppa pubblicità, oppure è scritto piccolo. Sì, oppure sì, la ricetta di mele, vedo gli ingredienti, capisco che non è... quella l'ho già letta. Magari torno indietro, seleziono il secondo, il terzo e vado avanti, dentro e fuori, finché non trovo... o magari dopo un po' cambio la ricerca, dico torta di mele, capisco che la voglio con una certa spezia, allora io la aggiungo nella ricerca, miglioro la ricerca, quando trovo il risultato giusto mi fermo.
Ok, invece oggi cosa sta succedendo sempre più?
Che in realtà molte delle domande che facciamo al motore di ricerca non sono informative in generale, del tipo voglio sapere come si fa una cosa, quindi ho bisogno di leggere un risultato esteso, oppure sto cercando informazioni su un fenomeno, quindi mi viene descritto. A volte ho delle domande. Noi cominciamo a usare il motore di ricerca come usavamo il dizionario quando eravamo giovani. Infatti molto spesso cerco chiedendo a Google ad esempio una parola in inglese per capire come si scrive, perché lui me la corregge automaticamente, o se scrivo una parola in inglese lui come risultato mi propone già la traduzione in italiano, perché capisce dove sono, capisce che sto usando una parola e immagina che io voglia sapere che cosa significa. Addirittura ci sono persone che per capire cosa significano le cose li cercano in Google Immagini. Quindi soprattutto quando leggi un menu negli Stati Uniti non sai molto bene cosa sia una certa cosa, se hai il cellulare a disposizione cerchi la parola in Google Immagini, ti vedi la foto dell'ortaggio e capisci che quella è una melanzana.
Certo.
Che ti può essere estremamente utile, conosco un sacco di gente.
Sì, sì. Quindi, e quello che sta succedendo è che c'è ancora la possibilità e magari l'esigenza di cliccare, finire su un sito di destinazione finale, però sempre più Google cerca di darti la risposta nella pagina.
Se può, sì. Se io chiedo a Google quanto è alto il Monte Bianco, o chiedo a Google quanti anni ha Madonna, classico, Google ha iniziato, invece che elencare semplicemente siti che contengono al loro interno la risposta, ha applicato da una parte le tecnologie del motore di ricerca, dall'altra un po' di informatica extra, un po' di quello che viene chiamato il machine learning, cioè un po' di macchina che cerca di capire leggendo tanti risultati, e riesce a propormi direttamente il risultato: Madonna ha 61 anni, pum, appoggiato lì, con foto di Madonna e link alla biografia. Quello che fa, e se io gli chiedo ad esempio quanto è alto il Monte Bianco, lui mi dice che è 4.100.
4.000, sì.
Quindi lui... alcune ricerche che facciamo non hanno bisogno di spiegazioni estese, semplicemente hanno una risposta secca e quando possibile Google me la fornisce subito, così io la trovo nei risultati, non sento bisogno di cliccare da nessuna parte.
Quindi questo è il risultato di intelligenza artificiale, cioè significa che il motore di ricerca sta diventando più intelligente ed è in grado di capire completamente la mia richiesta e non mi dà solo dei link, mi dà proprio la risposta.
La risposta che presuppone io, ad esempio, è intelligenza artificiale il fatto che se io cerco una parola in inglese, lui, tra le varie cose, sulla base di quello che sto cercando, cerchi di capire perché la sto cercando e mi dia una risposta che magari in quel caso è la traduzione o una foto o qualcosa di utile. Diciamo che si impegna a prevedere anche che perché sto facendo quel genere di ricerca. Tanti anni fa si narrava che il vero problema del motore di ricerca è che se io cercavo basket... un'indagine, una certa comprensione del contesto poteva far sì che il motore rispondesse con lo sport professionistico americano, quindi con l'NBA per quanto riguarda il basket, o se stavo in Messico in un villaggio magari prevedesse che io ero interessato a un cestino di vimini, che fondamentalmente si chiamano entrambi basket, ma a seconda del contesto in dove sono, a volte il punto in cui sono cambia il risultato che il motore mi fornisce. Ad esempio cerco Radio 24 e sono in mobilità con lo smartphone a Milano e Google cerca di prevedere che io voglia venire qui e quindi mi dà le direzioni. Se sto a New York e cerco Radio 24 magari mi fornisce un risultato differente.
Sì. Che conseguenze ha questo su me utente? Cioè meglio o peggio? Cioè mi dà meno scelta perché poi alla fine io rimango lì e mi accontento di quello che mi viene proposto o è meglio?
Allora, dal punto di vista dell'utente, che è poi il faro attraverso il quale si muove Google, l'esperienza è sicuramente migliore. Dal punto di vista dell'uomo della strada ottengo un'informazione prima, più velocemente. Il mantra oggi del motore di ricerca è fornire un'informazione nella maniera più agile, più veloce, più semplice possibile per la persona. Ovvio che, come nel caso che hai appena citato, se l'informazione non fosse univoca o ci fossero comunque dei dubbi, ovviamente sotto quell'informazione ci sono gli altri risultati di ricerca e qualcuno può comunque approfondire.
Sì, però la gente pigra.
La gente pigra, esatto.
Sia...
E infatti la polemica, che se vuoi è nata dal punto di vista, se vuoi, un po' filosofico negli Stati Uniti, dove questa cosa ovviamente è stata oggetto di discussione, è che qualcuno dice il fatto che il motore di ricerca mi fornisca un risultato chiuso, quell'altezza che è appena definito, chiuso, definito, certo, e che quindi le persone cominciano a pensare che quella è quella giusta. Gli americani usano come termine act of God, come se fosse un'informazione divina,
sì.
Perché ti arriva, è quella e tu ci credi. Ma ci credi anche perché il motore nel tempo ti ha abituato a un certo livello di fiducia, ti fidi perché non ti ha mai fregato e perché ti è sempre stato utile nel tempo. Il meccanismo internet si basa sempre sul fatto che tu cominci a fidarti delle aziende quando ti danno un buon servizio. E Google dice, dandoti costantemente un servizio migliore e dal punto di vista dell'utente, ti abituo a essere contento nell'utilizzarmi, tu tenderai a fidarti progressivamente sempre di più. Quindi diciamo che c'è un investimento verso il fatto che le persone si fidino di quello che esce da lì e
certo.
Non lo contestino.
E qual è la conseguenza sul sistema? Perché buona parte delle... risposte che Google mi suggerisce direttamente sono prese, non è che se le inventa, sono prese da internet. Google va in giro per la rete e raccoglie queste informazioni, le comprende, le pacchettizza e quando io gli faccio una domanda me le mette tutte assieme e mi dà una risposta.
Allora, invece l'effetto sull'utente abbiamo detto che è sicuramente positivo perché è quella la mission di Google. Dal punto di vista degli effetti sull'ecosistema, come tutte le volte in cui un grande player, molto, molto, molto ingombrante se volete, come può essere uno qualsiasi dei cosiddetti over the top, che comprendono anche Apple, Amazon, ogni volta che fanno una mossa effettivamente hanno degli effetti sul resto dell'ecosistema. Ad esempio noi siamo abituati a trovare molte risposte dentro Wikipedia. Se Google ha già la possibilità, leggendo come fonte Wikipedia, di rispondere a una domanda molto ovvia e diretta di questo tipo, con una risposta nelle pagine, probabilmente le persone cliccheranno meno e visiteranno meno Wikipedia. Quindi l'effetto di... per darvi un'idea dell'entità del fenomeno, giugno 2019 negli Stati Uniti, per la prima volta in assoluto, il numero di ricerche no click, quello che dicevamo prima,
zero click. Cioè io vado lì, cerco una cosa,
sono state il 50, qualcosa per cento, per cui per la prima volta nella storia sono state più le ricerche che non hanno portato a click rispetto a quelle che hanno portato a click. Quindi il fenomeno, non stiamo dicendo, come succede fra addetti ai lavori, fenomeno emergente, grande rivoluzione, stiamo parlando di un 5, 6, 10%. Qua stiamo parlando di una ricerca su due che non produce click. Quindi il fenomeno è estremamente ampio. Ovvio che Google si trova in una posizione difficile perché, prendendo un dato da Wikipedia, ha tutto l'interesse che Wikipedia rimanga utilizzata, perché se gli editori di Wikipedia cominciassero a sentirsi inutili perché nessuno più visita le loro pagine, smetterebbero di aggiornare Wikipedia e quindi il motore di ricerca stesso non avrebbe una fonte da cui prendere.
Certo.
Per cui gli accordi, infatti molto spesso Google lo vedete in quello che viene chiamato un knowledge graph, sulla destra, quando c'è una domanda ovvia relativa a, non so, la biografia di un cantante o di un attore, fornisce molti dati e tendenzialmente linka alla fonte, e molto spesso questa fonte è Wikipedia. Quindi, diciamo, riassumendo la risposta...
Cerca di mantenere viva la fonte, diciamo.
Esatto, mantenere vivo l'ecosistema. Infatti, riassumendo la risposta, sì, quando si muovono questi giganti, anche verso una cosa che è buona per gli utenti, effettivamente impattano sull'industria e molto spesso questo genera anche ripercussioni che portano a discussioni o addirittura in alcuni casi sono state le denunce di qualcuno che, perdendo traffico, ha chiesto come mai, ha chiesto ragione a qualche tribunale sul fosse giusto o non giusto questo genere di comportamento.
Certo, poi vedremo come ad esempio nel nostro paese, ma anche negli altri paesi europei, verrà recepita la direttiva europea sul copyright, perché questo potrebbe influire su questo tema, perché si potrebbe innescare o meno o bloccare un circolo, dipende dai punti di vista, vizioso o virtuoso, perché se, come è sempre successo, Google è anche una fonte di traffico per editori che vivono di pubblicità, perché ti forniscono magari un'informazione gratuita, se questo tipo di traffico si riduce, quindi gli editori hanno meno traffico e quindi hanno meno pubblicità, potrebbero morire e potrebbero anche non poter più fornire informazioni a Google stesso. Quindi è una situazione molto complicata.
Sì, è tanto complicata perché ne abbiamo già parlato in qualche, secondo me, nel corso di qualche puntata precedente in cui ci siamo visti a questi microfoni. Il problema dell'editoria oggi è che ovviamente con meno risorse ha meno possibilità di costruire, pagare giornalisti di qualità che fanno ricerche e costruiscono contenuti di qualità.
Sì.
Quindi tutto l'ecosistema ha l'interesse a mantenere l'editore nella posizione di continuare a fare molto bene il suo lavoro, e che a volte nelle varie mosse che vengono fatte qualche pezzo si perde, e a volte il legislatore europeo, nel tentativo di fare qualcosa di positivo per l'editoria, in realtà nel medio termine la danneggia, perché quando qualcuno legifera è un problema di troppa regolazione di questo mondo digitale. Legiferando è convinto di ottenere un effetto, in realtà a volte non lo ottiene, perché se forza questo meccanismo troppo, diversi soggetti economici in mezzo potrebbero decidere di smettere di fare una cosa perché non è più conveniente.
Sì. Senti, tutto quello che abbiamo detto, cioè soprattutto il fatto che Google negli ultimi tempi sta cercando e tentando di darti una risposta alla tua domanda e fartela vedere subito nella pagina appunto dei risultati, è in qualche modo legato alla crescita, alla diffusione degli smart speaker o dell'assistente virtuale di Google, il Google Assistant?
Sì, sicuramente così, perché lo sforzo addirittura è andato oltre. Oltre a fornire un'unica risposta diretta, ad esempio quanti anni ha Madonna, il che è molto semplice, tornando al tuo esempio della ricetta di prima, quando cerchi un modo ad esempio di fare la torta di mele, il motore stesso deve cercare di capire qual è il risultato che l'assistente vocale deve fornirti. Quindi fa un ulteriore sforzo per cercare di individuare con fatica il risultato migliore possibile. Poi migliore è veramente molto difficile da questo punto di vista, però il risultato che ritiene in qualche maniera sulla base di un algoritmo il migliore possibile, perché è quello che ti leggerà il tuo assistente vocale quando tu chiedi la ricetta. Quindi per gli assistenti vocali siamo andati addirittura oltre, anche un contenuto molto più strutturato viene fornito e utilizzato all'interno del motore di ricerca. Quello che abbiamo sempre detto è che siamo in un momento di passaggio, la ricerca vocale sarà il futuro, nel senso che ci interfacceremo con i device attraverso la voce.
Cioè tu credi che sarà così?
Sì, quello che so benissimo invece è che la risposta vocale necessariamente verrà cambiata, perché io chiedo attraverso la voce, il che è molto comodo, ricevere un solo risultato lento attraverso la voce, attraverso un assistente vocale è molto inefficiente, non ho scelta, ne sento solo uno e soprattutto è molto lento. Per cui mi aspetto che ci sarà una ricerca, chiedo in maniera vocale e ottengo una risposta in maniera visuale. Visuale potrebbe significare tante cose, compreso nella lente di un occhiale o attraverso una lente a contatto. Cioè, e quello che mi torna indietro, se è visuale, ha un contenuto informativo enormemente più alto di un assistente che legge.
Certo.
Quindi quello che mi aspetto è che quello che so è che siamo a metà del varco, e quello che mi aspetto è che chiederemo con la voce. Cioè ci interfacceremo con molti device con la voce, ma loro ci devono dare indietro qualcosa in più della voce, perché la voce è lenta.
Sì, sì, cioè per dirti un po' di cose è lenta, cioè gli anni di Madonna che sono 61, sono andato a vedere, è un attimo. Ma se mi vuoi dire più cose, oppure insomma, se mi è richiesta più informazione, sicuramente.
Anche perché se quella ricetta della torta di mele è lunga una pagina e mezzo.
Certo.
Oh, dura.
Senti, c'è altro oltre a Google, no? Perché noi commentiamo sempre, ovviamente in Italia la quota di mercato di Google è estremamente elevata, i francesi stanno tentando cioè un'azienda francese sta tentando di imporre un proprio motore di ricerca che è Quant, con la W, QQW, eccetera, Quant. I russi invece sono riusciti ad avere un motore di ricerca con una buona quota di mercato che è Yandex, con la Y. In Corea del Sud c'è un motore di ricerca importante, in Cina c'è un motore di ricerca importante, fine mi sembra.
C'è Microsoft che ha un motore di ricerca.
Sì.
Sì. Allora, quello che sta accadendo poi è un classico delle chiacchierate che facciamo sul digitale, tendenzialmente per ogni singolo servizio tende a emergere un leader. È molto difficile, se ci fai caso, che nel mondo digitale ci siano due player al 50% di quota di mercato. Tendenzialmente quella è una posizione di equilibrio instabile. Quando ci sono due player che partono insieme, uno dei due vince e cannibalizza l'altro velocemente, perché gli utenti vogliono andare sul leader, perché vogliono essere tutti lì, è più comodo.
Sì.
Quanto riguarda i motori di ricerca, quello che sta accadendo è che stranamente, allora, a parte alcuni motori, come dicevi, che funzionano molto bene, che sono fortemente legati a un mercato locale tipo Yandex in Russia, alcuni di questi riescono anche, come lo stesso Yandex, a uscire dalla Russia, a creare la versione in inglese Yandex è quotato al Nasdaq, ha un ufficio in Silicon Valley, quindi provano a uscire. Quello che non farà mai Baidu in Cina, perché il motore cinese è in cinese, lavora sulla Cina. In teoria è il motore di ricerca dei cinesi nel mondo, per cui un cinese in Sudafrica userà lo stesso Baidu, tenderà a usare Baidu. Però sono motori che sono fatti per la loro popolazione, non sono legati a un obiettivo di trovare clienti in altri mercati, quindi non si traducono. Diciamo che quello che sta accadendo è che Google guadagna fette di mercato un po' dappertutto, compreso negli Stati Uniti.
Ancora oggi, Google dice, ma più del 100% cosa c'è? No, non era ancora al 100% e sta guadagnando.
Esatto, quindi è una cosa quasi sorprendente, perché in molti mercati tipo gli Stati Uniti, Bing ad esempio, il motore di Microsoft, funziona bene, ma sta anche lui perdendo un po' di quota di mercato. Dal punto di vista, ad esempio, mi è fatto venire in mente qualcosa di interessante quando hai citato Quant, che è un'operazione che è stata guidata, spinta e voluta anche con un investimento pubblico da parte del governo francese. Allora, è uscito un paper che è stato, li chiamano leaked, quelli che sono stati trovati.
È uscito un'indiscrezione, diciamo così.
Sì, che in realtà poi è scritta, quindi ci sono dei documenti a supporto. Sì. Di un possibile progetto della nuova presidente della Comunità Europea, che è stata
Commissione Europea,
la von der Leyen, che ha fondamentalmente scritto da qualche parte che uno degli obiettivi che aveva era di risolvere questo gap che si è venuto a creare fra le aziende americane, gli over the top americani, e quelli cinesi, perché da una parte c'è WeChat, c'è Baidu, c'è Alibaba, cioè stiamo parlando comunque di mostri che sono o da una parte o dall'altra del nostro globo terracqueo. In mezzo l'Europa non ha più dei giganti, dei campioni, quindi sembra che in questo paper sia uscita la cifra mirabolante di 100 miliardi di euro che il pubblico,
la Commissione Europea potrebbe decidere di destinare
per creare un ecosistema che è da un certo punto di vista spaventosamente interessante, dall'altro è potenzialmente estremamente pericoloso, perché quello che ci ha insegnato l'ecosistema statunitense, quello che ci ha insegnato un po' tutti, è che bisogna lasciare un ottimo livello di deregolazione alle start-up e far emergere le idee, e l'Europa è uno di quei paesi dove sicuramente non nascono più aziende solo perché i governi vogliono farle o favorirle. Bisogna creare un humus, una sorta di ecosistema nel quale le aziende si rendano, riescono, e anche le persone riescono ad avere ottimismo, voglia di fare, trovare finanziamenti, cioè
sì.
sono dubbioso.
Sì, non è fare un motore di ricerca, non è come fare gli aeroplani.
No, paradossalmente è più facile fare un aeroplano, nel senso
sì.
Motori di ricerca hanno veramente molto bisogno di avviamento, cioè il vantaggio competitivo che ha un motore nato 20 anni fa è veramente difficile da recuperare oggi. Ma per darvi un'idea, anche lo stesso Facebook ha provato a costruire un motore di ricerca nel tempo e poi ha deciso di non andare avanti. Quindi stiamo parlando di aziende che hanno risorse e ingegneri, però semplicemente Google si lascia andare per il suo conto, come i social network, Facebook continua a fare il suo lavoro. Sì, oggi investire in una startup tecnologica è una scelta molto coraggiosa.
Sì. Allora, non abbiamo citato DuckDuckGo, che è un motore di ricerca che consigliamo, però voi che investite soldi delle aziende, vostri clienti in pubblicità, DuckDuckGo è rilevante o no?
No, non lo usiamo, anche perché molto spesso i clienti cercano di investire anche loro come i loro utenti sui leader, perché si fa molto prima. Se vuoi un paio di indiscrezioni, interessanti iniziative che si possono fare oggi, una è verso i social network emergenti, da TikTok o ad esempio una realtà che già c'è come Snapchat, che fa cose molto particolari. Ad esempio Snapchat è molto efficace nel sapere se una persona è entrata in un negozio, perché Snapchat ha un sistema GPS che attiva degli sticker o degli effetti in certi posti, per cui Snapchat paradossalmente sta aiutando chi ha negozi a portare persone in negozio e a generare un'esperienza all'interno del negozio che sia ricordabile. Quindi si stanno tutti impegnando per a fornire un servizio anche leisure, anche molto divertente, dall'altra parte fornire dei servizi agli investitori per dargli valore, tipicamente la misurabilità di quello che è successo.
Sì.
E dall'altra parte la vera novità, e penso di riuscire a venirtene a parlare molto presto, è la programmatic TV, cioè il modo di pianificare in televisione non uno spot che vedono tutti, ma cominciare a far trasformare la televisione digitale, perché ovviamente quella tradizionale non è uno per tutti, in modo che anche quella lì si personalizzi un po' di più rispetto alla televisione tradizionale, diventa un po' più come stiamo internetizzando la televisione.
Cioè, beh, c'è già qualcuno che ci sta provando.
No, ma funziona, c'è già, abbiamo già delle esperienze.
Sì.
Mi piacerebbe aspettare ancora un po' per venire a raccontare proprio dei casi concreti. Cioè, noi ce li abbiamo, ma ovvio che i pionieri, un altro discorso che fa il mercato, quando qualcuno fa esperimenti e scopre cose, tendenzialmente subito non le racconta perché è un piccolo vantaggio competitivo che ha ottenuto. E, ad esempio, con alcuni network si sta già facendo, funziona. Il vantaggio è che, per quanto le persone siano preoccupate di questa spinta personalizzazione, significa che se io sono un single uomo, tenderò a evitare di vedere troppa pubblicità di cosmetici femminili. Tutto lì, cioè non è una violazione della
privacy. Comunque la condizione sine qua non è che uno abbia il televisore collegato a internet.
Esatto. Che in qualche maniera, sì, tu possa inviargli un messaggio. Ovvio che con... vedi gli investimenti nuovi che hanno fatto tutti, compresa Disney, che è l'ultima arrivata, ma è un colosso. Sullo streaming TV, quindi c'è da Infinity di Mediaset fino all'ultimo arrivato, passando per i Netflix, per gli Amazon Prime. L'ultimo arrivato è Disney, solo che l'unica differenza grossa è che Disney è proprietario di Fox, quindi cioè ha una quantità di contenuti enorme, è quello che normalmente li vende agli altri. Per cui tutti questi soggetti cominceranno ad abituarci, come DAZN, a fruire i contenuti on demand anche su televisore di casa, e in questa maniera ci apriremo, come se fosse la televisione via cavo negli Stati Uniti, la possibilità di avere qualcosa di più personalizzato. Pubblicità personalizzata probabilmente migliora un po' la sua efficacia.
Programmatic TV, ce lo segniamo. Grazie di essere stato con noi, a presto.
A presto, grazie, ciao.
E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Continuate a scrivermi a 2024@radio24.it oppure su Facebook, Twitter o LinkedIn. Torniamo la prossima settimana. Anche quest'anno andiamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:10. E poi, come sempre, nella nostra versione super podcast. Ci risentiamo la prossima settimana.